Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 8. Proviamo ad approfondire, anche alla luce del Vangelo, il tema della seconda venuta. Terza parte. Capitolo 8, paragrafo 1. Quei discepoli sul monte che avevano dubitato di Gesù. Cerchiamo ora di definire meglio, per quanto ce lo consenta, lo scopo di questo scritto, che fin dall'inizio ho detto voler essere solo una introduzione allo studio di queste tematiche, l'argomento controverso della seconda venuta intermedia di cui parla l'Apocalisse. I versetti di Apocalisse, capitolo 19, a partire dal verso 11, recitano: Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Chi vi sta sopra è chiamato il fedele, il verace. Egli giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco. Sul suo capo cinge molti diademi e porta scritto un nome che nessuno conosce se non lui solo. È avvolto in un mantello di sangue. E il suo nome è il Verbo di Dio. Gli eserciti celesti lo accompagnano sopra cavalli bianchi, vestiti di visso, candido e puro. Dalla bocca gli esce una spada acuta per colpire le nazioni. È lui che le governerà con verga di ferro. È lui che calca lo strettoio del vino della furibonda ira di Dio onnipotente. Viene qui descritto un Gesù che combatte, dalla cui bocca esce una spada acuta per colpire le nazioni. Un Gesù che le governerà con verga di ferro. Un Gesù venuto per torchiare l'umanità con la furibonda ira del Dio onnipotente. Questa immagine non mi sembra, con tutta evidenza, essere quella della venuta del Gesù dell'incarnazione. Egli aveva infatti detto che venuto per guarire e perdonare non sarebbe venuto per giudicare. Non mi sembra tuttavia che essa rappresenti nemmeno la venuta della resurrezione, quella cioè del Gesù glorioso che appare alla Maddalena vicino al sepolcro, il Gesù delle apparizioni nel Cenacolo e ai due di Emmaus, felice, grazie al suo sacrificio, di aver compiuto la sua missione e aver redento l'umanità. Essendo peraltro stata eliminata, per le ragioni di cui abbiamo parlato, riferendoci all'equivoco di Sant'Agostino, la cosiddetta venuta intermedia, posso anche ben capire come questa manifestazione di Apocalisse 19 possa essere apparsa ai teologi, per esclusione, come la venuta per il giudizio universale. Ma qui, in questo brano, si parla di un Gesù che viene per colpire le nazioni e governarle, mentre al giudizio universale ci sarà ben poco da governare, perché Dio decreterà la fine della storia umana. Inoltre, come avevamo già fatto osservare nel capitolo precedente, l'Apocalisse dirà poco dopo che vi sarà la sconfitta delle due bestie e che la vita continuerà con il millennio di incatenamento di Satana. Si tratta dunque qui di una venuta, di un combattimento e di un giudizio di tipo diverso. Rimane però aperto il problema di come conciliare questa apparente terza venuta intermedia con le due venute che vengono invece normalmente accettate, quella della incarnazione e o resurrezione e quella del giudizio universale. È noto che il Gesù risorto apparve alla Maddalena davanti al sepolcro vuoto e poi ancora alle altre discepole. Poi scomparve, quindi si materializzò e smaterializzò più volte nel cenacolo a porte chiuse. Poi ancora si materializzò a fianco dei due discepoli sulla via di Emmaus per poi svanire nel nulla allo spezzar del pane con loro a tavola. Quindi, sulla spiaggia del lago di Tiberiade, agli apostoli che pescavano, e poi apparve ancora e a lungo, redivivo, nei 40 giorni in cui egli si trattenne con gli apostoli, la madre e i discepoli prima dell'ascensione. San Giovanni precisa, anzi, alla fine del suo Vangelo, dopo aver parlato delle varie apparizioni di Gesù, che vi sono state molte altre cose fatte da Gesù, a raccontare le quali sarebbero stati necessari molti libri. Lo stesso San Paolo, fate attenzione, accenna ad una apparizione numericamente molto importante, stranamente taciuta dai Vangeli, quando, citando varie apparizioni di Gesù, egli aggiunge «apparve pure a più di 500 fratelli in una sola volta, dei quali i più vivono ancora, mentre alcuni sono morti». A questo proposito e di apparizioni non meglio precisate, vi è però un brano del Vangelo di Matteo che desta una certa curiosità. Gesù, in occasione delle prime apparizioni, aveva fatto dire ai discepoli di andare ad attenderlo in Galilea. E Matteo scrive, infatti, testualmente: «Gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono davanti a lui, benché alcuni avessero dubitato». Matteo non aggiunge commenti a questa affermazione sorprendente in merito a questo misterioso dubbio di alcuni e non chiarisce neppure di quale monte si trattasse. Quanto al fatto che alcuni dubitarono, verrebbe logico pensare a prima vista che gli 11, cioè gli apostoli rimasti dopo il suicidio di Giuda, avessero dubitato della sua resurrezione. Non può essere tuttavia questo il senso, perché gli 11 apostoli lo avevano ormai ben visto tutti nel cenacolo, compreso Tommaso, che, non fidandosi delle apparenze, aveva voluto persino mettere un dito nelle sue piaghe. A ben leggere, però, qui in Matteo, non è scritto che gli 11 dubitarono, ma che gli 11 si prostrarono davanti a lui, benché alcuni, ma chi, avessero dubitato. Parrebbe tutto sommato un discorso ozioso, volto a cercare spiegazioni a particolari insignificanti, ma una risposta straordinaria ed illuminante la troviamo invece nell'opera di Maria Valtorta.